SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. King's Birthday, il compleanno del re, si celebra convenzionalmente ogni anno, il secondo lunedì di giugno. In quel giorno vengono annunciate le onorificenze legate all'Ordine dell'Australia, fondato nel 1975 dalla regina Elisabetta II, per riconoscere il contributo straordinario di persone alla società. Ed essendo quella australiana una società multiculturale, non sorprende che ogni anno rientrino anche molte persone di origine italiana. E ci fa molto piacere oggi congratulare con uno dei premiati di quest'anno, la presidente della Dante Alighieri Society di Sydney e presidente di NIAWA, l'associazione delle donne italo-australiana, Concetta Cirigliano Perna. Ciao Concetta.
Buongiorno Massimiliano e grazie per l'invito.
Concetta Perna è da quest'anno un membro dell'Ordine d'Australia e la motivazione ufficiale lo giustifica riconoscendo il suo significativo servizio alla comunità italo-australiana. È una bella soddisfazione.
Sì, è una bella soddisfazione, è un onore, ma come si sa tutti gli onori non vengono senza oneri e quindi questa onorificenza, che chiaramente è molto gratificante, ma mi carica anche di responsabilità, mi fa sentire ancora di dover alzare l'asticella del possibile, di ciò che è possibile, di continuare a migliorare e ad aumentare, se possibile, il contributo, il nostro contributo alla comunità italo-australiana. È una responsabilità grossa, un titolo importante che è stato dato, visto nel passato, anche a grossi personaggi, per cui non è facile portarselo dietro.
Complimenti.
Grazie.
Te lo aspettavi in qualche modo?
No, è arrivato in maniera completamente inaspettata e devo dire che mi ha veramente colpita il fatto che il governo australiano abbia voluto onorare il mio operato, soprattutto di volontariato, perché il mio è stato, come hai appena detto tu, nella motivazione di questa onorificenza, il contributo alla comunità italo-australiana, perché è da almeno 30 anni che sono coinvolta nel sociale. Io mi considero una persona molto fortunata perché ho incontrato delle meravigliose persone nella vita che mi hanno sensibilizzata ad alcune cose, ad alcune tematiche, e io le ho colte al volo proprio per dare anche un senso alla mia, come dire, decisione di venire a vivere così lontano dalla famiglia, dagli affetti, dalle radici. Non è stata una decisione semplice, mi rendo conto soprattutto adesso di aver dato dei momenti di sofferenza anche ai miei genitori per la separazione da noi e anche per
questo
non aver
potuto.
Questo
lo facciamo un po' tutti che abbiamo fatto
esatto.
questa scelta.
Ecco, un senso di colpa, e quindi questo mi ha portato a dover dare senso almeno a tutto questo. Ecco, dare un senso forte, e quindi ho voluto immergermi nel sociale.
Hai anticipato molto delle cose che ti chiederò tra un attimo. Ultima domanda però sul premio: come hai ricevuto la notizia? Sei riuscita a mantenere il segreto?
Sì, è un'organizzazione straordinaria, perché ho ricevuto la notizia almeno 2 mesi, probabilmente 2 mesi e mezzo fa, con la notifica che era stata mandata la mia candidatura per questa onorificenza, e e mi chiedevano se avessi accettato questa candidatura, che poi dopo sarebbe dipeso dalla decisione del governatore, non era una cosa già fatta. Il governatore avrebbe esaminato, ma credo che ci sia tutto un consiglio di amministrazione, avrebbero esaminato attentamente le informazioni che gli sono arrivate. Qui c'è stata la complicità di mio marito, che non mi ha detto nulla perché ovviamente avevano bisogno anche di un mio CV accurato. Dopo questo periodo in cui sono stata lasciata così nel dubbio, è arrivata poi la conferma con le congratulazioni da parte del governatore per questa onorificenza che mi era stata accordata.
Molti di chi ci ascoltano ti conoscono, per chi invece non ti conoscesse, raccontaci un po' di te, magari di come sei arrivata da queste parti.
Sono arrivata da queste parti, io sono stata una follower, ho seguito mio marito che era stato mandato dalla sua azienda, l'azienda per la quale lavorava in Italia, per stabilire l'azienda qui in Australia, e avevamo un contratto di 4 anni. Avevamo un bambino, dopo 4 anni però è nato il mio secondo bambino, che è praticamente il vero canguro della famiglia. E con una famiglia così giovane, alla scadenza del contratto, mio marito ha chiesto se potevamo rimanere più a lungo, e l'azienda ha accettato, anche perché le cose stavano andando molto bene in azienda e quindi non è stato un problema. Anzi, a un certo punto ci hanno detto: diteci voi quando volete rientrare, e noi non abbiamo mai comunicato di voler, la nostra intenzione di rientrare.
Quindi questi 4 anni sono diventati
Diventati tanti, non oso nemmeno dirlo perché mi viene quasi la pelle d'oca. Però ecco, siamo stati molto fortunati perché abbiamo conosciuto la stupenda realtà dei villaggi scalabrini, quindi abbiamo conosciuto Padre Nevio, che è il creatore di questi villaggi, e io lo considero tra i primi miei mentori, proprio il primo mentore in assoluto, perché mi ha trasmesso il rispetto per l'individuo, soprattutto quando questi non può più difendere la propria dignità, quindi come succede spesso con gli anziani. Per cui io e mio marito abbiamo fatto veramente molto lavoro di volontariato, forse almeno 20 anni, con i villaggi scalabrini, che poi si sono moltiplicati perché adesso ci sono almeno 5 villaggi, case per anziani. Poi io ho una seconda mentore, ma non per ordine di importanza, ma diciamo cronologicamente parlando, ed è la ex senatrice Franca Arena, che è anche la fondatrice dell'Associazione Nazionale Donne Italo-Australiane, e che mi ha fatta entrare nell'associazione, mi ha coltivato per almeno 10 anni. Per poi, quando ha dato le dimissioni, è passata la presidenza a me, ma mi ha trasmesso l'importanza delle idee, la forza delle idee, la forza di lottare per le proprie idee e la coerenza, a volte anche ad alti prezzi, ma se si crede veramente in qualcosa bisogna perseguirlo, e questo è quello che mi ha insegnato. Poi ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Paolo Totaro, che mi ha trasmesso invece tantissime altre cose, soprattutto con il suo impegno con la Ethnic Affairs Commission, che aveva costituito, è stato creatore e fondatore e presidente per moltissimi anni. Mi ha fatto capire il suo impegno per la valorizzazione delle comunità etniche in Australia, e quindi per esporre anche al governo australiano quali erano le tematiche a cuore degli emigranti. E poi infine con la signora Enoe Di Stefano, compianta Enoe Di Stefano, che veramente mi ha trasmesso il piacere della parola e soprattutto mi ha trasmesso la sensibilizzazione verso l'esperienza migratoria, non solo come esperienza collettiva ma come esperienza individuale, e mi ha fatto comprendere gli aspetti più strettamente legati alla sfera emotiva che accomuna tutti gli emigranti, tutti coloro che a un certo punto lasciano il proprio paese e vanno a vivere altrove. Ci sono magari forme e modi diversi, ma gli aspetti emozionali rimangono gli stessi.
Hai citato nomi importanti per la storia della comunità italiana qui in Australia e non solo, quindi questi incontri sicuramente hanno determinato le tue scelte. Quali altri motivi secondo te ti hanno portato a dedicare tempo e energie proprio alla comunità italiana?
Beh, come hai detto prima, sono anche coinvolta con la società Dante Alighieri ed è il mio amore per la diffusione della parte più nobile del nostro paese, perché alcuni aspetti lasciamoli perdere, però sicuramente nessuno ci batte in termini di ricchezza culturale, dalla storia alla musica, all'archeologia, all'arte. Era importante per me dare anche un contributo in questa direzione, soprattutto far capire a chi era attaccato ancora agli stereotipi per gli italiani, che noi italiani siamo ben altro.
Non soltanto il cibo, quindi esatto, la pizza e cannoli, ma c'è dell'altro.
Non soltanto pizza e mandolino, però ecco, nel frattempo ho cominciato a insegnare, io sono laureata in scienze politiche, però per alcune cose fortuite sono riuscita ad entrare nella Macquarie University e ho insegnato italiano nel Dipartimento di Lingue Europee e questo mi ha anche fatto capire la bellezza della nostra lingua. Io non l'avevo mai capita prima di cominciare ad insegnarla e soprattutto dopo l'incontro con la signora Eno e Di Stefano ho cominciato a sentire quasi un'urgenza, una cosa dentro, un bisogno di comprendere più a fondo l'esperienza migratoria, soprattutto al femminile. Per un caso fortuito, una casa editrice americana mi ha contattata e mi ha chiesto se potevo scrivere dei libri che avessero questo doppio valore di insegnare la storia dell'immigrazione e nello stesso tempo la lingua italiana. Dopodiché ho scritto anche altri libri sull'immigrazione e devo dire forse questa è stata la parte più entusiasmante, perché cerco poi anche quando vado in Italia di fare delle conferenze in Italia, perché non molti in Italia, poi tutti sappiamo, anche tu saprai, tu non hai mai studiato la storia delle immigrazioni sui libri di scuola. È una parte della nostra storia che è estremamente significativa, estremamente importante, ma di cui non si parla mai. Per cui è stato molto bello essere invitata anche da alcune università a Torino e anche in Basilicata, la regione dalla quale io provengo, per parlare di queste tematiche.
Tu citi spesso la fortuna in questo tuo percorso di vita e concetto, ma mi sa che c'entra anche qualcos'altro, l'impegno e la costanza che quest'anno, lo ricordiamo, hanno portato alla riconoscenza in questo King's Birthday e da oggi Concetta Perna è membro dell'Ordine dell'Australia. Cosa vorresti dire ora ai più giovani che magari oggi preferiscono inserirsi rapidamente nella società australiana, magari appunto allontanandosi anche dalle tradizioni, dalla cultura, dalla lingua italiana? Chi arriva qui perché dovrebbe invece non dimenticare quella parte di sé?
Ma perché quella parte farà sempre parte di te, farà sempre parte di noi. È impossibile. Io sono, ecco, adesso lo dico, sono 40 anni, 39 anni che sono in Australia e vivo questa dicotomia, però la vivo come una forma di arricchimento. Sappiamo che l'Italia ha molti problemi, ha molte cose che non vanno, che non funzionano, però non dimentichiamo che quello che ci ha dato viene valorizzato soprattutto dai governi dove noi andiamo, perché hanno capito il valore dell'istruzione che riceviamo in Italia, hanno capito il valore della formazione che riceviamo in Italia ed è per questo che ci aprono spesso anche le porte.
E qual è la tua impressione sullo stato di salute della comunità italiana qui in Australia?
Ah, questa è una domanda un po'
agrodolce.
Agrodolce, sì. Amo moltissimo tutta quella parte italiana che non ha mai cercato le luci della ribalta. Io, grazie alla mia ricerca sull'immigrazione, io volevo scoprire soprattutto l'esperienza migratoria al femminile. Ho conosciuto tantissime donne, ho intervistato tantissime donne ed è inestimabile il valore di queste donne e ovviamente poi delle famiglie che hanno costruito, del valore aggiunto che hanno dato, la maggior parte delle volte senza nemmeno rendersi conto del contributo che hanno dato, perché si sentono delle persone semplici, si sentono, invece hanno dato un contributo straordinario anche alla società australiana e questo è bellissimo. Per me poter valorizzare questi aspetti della nostra comunità è un motivo di grande soddisfazione, però devo dire una cosa a onor del vero: questa onorificenza non mi sarebbe mai arrivata se non avessi avuto l'aiuto, l'appoggio di amici, di questi mentori che ho mentorato menzionato, dei comitati delle associazioni, perché qualcuno ogni tanto mi domanda: ma come fai a seguire tutti e due queste due grosse associazioni? E perché ho dei comitati straordinari, sono persone che sono sempre lì presenti, che seguono, che credono nella visione che io ho delle cose, e riusciamo a creare dei momenti straordinari, soprattutto negli incontri con la comunità italiana.
Dei tuoi tanti impegni, ce n'è uno a cui non rinunceresti mai?
Entrambi questi ultimi, direi che sia con l'Associazione delle Donne, l'Associazione delle Donne Italo-Australiane fa parte del mio, ormai è entrato nel mio DNA, la Società Dante Alighieri, perché mi tiene sempre sul chi va là e soprattutto sul cercare di capire cosa avviene in Italia e come trasmetterlo qui in Australia, e mi stanno dando grandi soddisfazioni, per cui a queste cose non rinuncerò mai.
Se tu potessi tornare indietro e riscrivere un po' la tua vita, torneresti in Australia?
Sì, assolutamente. L'Australia mi ha dato molte possibilità, me lo sono domandato molte volte, Massimiliano, soprattutto i primi anni, ero sempre con un piede qui e un piede lì, però ho capito che c'erano molte cose dell'Australia che avrebbero reso la nostra vita di famiglia, ma soprattutto il futuro dei miei figli, l'avrebbe reso sicuramente migliore. Ho dato delle possibilità ai nostri figli che probabilmente se fossimo rimasti in Italia non avrebbero mai potuto avere. Infatti ho il figlio maggiore che ha sentito sempre questo contrasto tra le due culture, non riusciva a conciliarle, è andato a fare l'università in Italia e mi aveva detto: non ti dispiacere, ma io probabilmente in Australia non ritornerò più a vivere. 4 anni dopo è tornato a vivere in Australia ed è felicissimo, perché si è reso conto degli aspetti veramente molto positivi che questo paese è ancora in grado di dare, nonostante non è un mondo perfetto, però è sicuramente un mondo che ci consente di vivere in maniera civile.
In occasioni come questa è normale, naturale dare uno sguardo al passato, ma l'ultima domanda te la vorrei fare sul futuro, visto che di cose da fare ce ne sono ancora tante, quindi che cosa vedi nel tuo futuro e nel futuro appunto delle iniziative che tu proponi, ma anche al di là di quello che proponi tu nella comunità italiana?
Sì, vedo moltissime cose. Tu non hai idea, ogni volta che finiamo una conferenza, sia con la Società Dante Alighieri che con l'Associazione delle Donne, il nostro cervello comincia subito a pensare cosa faremo ancora. L'anno prossimo festeggeremo i 40 anni dell'Associazione delle Donne Italo-Australiane e abbiamo in cantiere un programma meraviglioso, quindi anche la pubblicazione di un libro, una mostra, in cui ancora una volta parleremo sia dell'immigrazione tradizionale che della nuova immigrazione, perché dobbiamo dare spazio ai giovani, ed è questa forse la sfida maggiore, quella di avvicinare i giovani anche al sistema dell'associazionismo, perché oggi i giovani sappiamo come comunicano, quindi molto sui social, ma il fatto di essere insieme proprio fisicamente, di creare, contribuire a creare qualcosa insieme, è tutta un'altra esperienza. Per cui la nostra sfida maggiore è quella di avvicinare quanto più possibile i giovani e quanto più possibile un pubblico australiano, soprattutto con le attività culturali fatte dalla Società Dante Alighieri.
Concetta, davvero grazie per averci fatto visita, ancora complimenti, ma mi sa che ci risentiremo presto ancora.
Grazie Massimiliano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.